ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Nuovo appuntamento su ADMR Rock Web Radio con Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 38 della quarta stagione di questa trasmissione che oggi ci riporterà come ospite Federico Sirianni. A distanza di quasi 4 anni dal suo precedente intervento qui, quando ci presentò il suo penultimo lavoro discografico intitolato Macroll, finalmente c'è un nuovo album del cantautore genovese, il suo ottavo, comprendendo anche Domani si vive e si muore, il disco uscito nel 2024, dedicato ad alcuni scritti inediti di Michele Straniero, messi in musica e realizzato a quattro mani con Michele Gazzic. Nel corso dell'intervista con Federico ci occuperemo, sebbene brevemente, anche di quell'opera, visto che all'epoca della sua pubblicazione non sono riuscito a farlo in questa sede, se non trasmettendo qualche brano nelle puntate esclusivamente dedicate alla musica. Ma naturalmente ci occuperemo soprattutto della Promessa della Felicità, che è uscito ufficialmente lo scorso 9 maggio, ma è stato anticipato quasi un anno fa dall'omonimo singolo che si è piazzato nella cinquina finale delle Targhe Tenco nella categoria dedicata alle migliori canzoni. Questo nuovo CD è uscito per l'etichetta romana Squilibri ed è stato prodotto proprio da Michele Gazzic, che naturalmente ha anche suonato tutti gli strumenti ad arco, contribuendo in maniera determinante a creare le raffinate e delicate atmosfere che caratterizzano tutti i brani, a cominciare proprio da quello che dà titolo all'album, che è anche quello che ho scelto per aprire il programma. Buon ascolto!
Promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della felicità. La promessa della felicità fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice. La promessa della felicità fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie. La promessa della felicità fu Fu trovata nel letto al fondo della notte, la promessa della felicità. Fu trovata nelle carpe, nelle mappe, nelle rotte, la promessa della felicità. Della felicità fu trovata nelle poesie come lettere d'amore, la promessa della felicità fu trovata nelle foto, negli scampoli delle ore, la promessa della felicità fu trovata col demone che ti doveva seguire, la promessa della felicità fu trovata in un campo ancora da arare, la promessa della felicità fu trovata nei canini tra gli animali spauriti, la promessa della felicità fu trovata nei bambini non ancora assopiti, la promessa della felicità fu trovata nelle mani, nei monili dei fidanzati, la promessa della felicità ci colse in un istante e fummo tutti impreparati.
Era la promessa della felicità, la traccia che dà titolo al nuovo album di Federico Siriani che sarà con noi fra poco. Prima però vorrei farvi ascoltare ancora un estratto da questo disco. Gli altri naturalmente li troverete durante le interviste e poi alla fine. Si intitola Finita la tempesta.
Silenzi e le tue dita sulla schiena, il verso della poiana, il volo della falena, ti ho mostrato i miei tarocchi, la menzogna e la promessa, il dolore passa, la bellezza resta, abbi cura del ricordo e della tua immensità, io mi ci sono perso, vagando senza luce, hai dormito questa notte, hai mangiato qualcosa. Se scendiamo dal Calvario, torniamo verso casa. strada ho camminato, meno ti cercavo, più ti ho conosciuto. Se un giorno vorrai accogliermi, finita la tempesta, il dolore passa, la bellezza resta.
Ciao Federico, grazie per essere di nuovo con noi e bentornato Folkbeat. Come sempre un piacere ritrovarti, credo che sia la quarta o la quinta volta comunque fra di noi.
Grazie, grazie Massimo, grazie per l'invito.
Senti, c'è questo nuovo album, l'ultima volta è stato con Macroll, che era un disco molto particolare perché dominato dall'elettronica, anche se utilizzato in maniera molto intelligente, molto accorta. Ma prima di parlare della promessa della felicità, mi concedi qualche minuto per raccontare qualcosa su Domani si vive e si muore, che è il disco che un po' ha fatto anche da preambolo, se vogliamo, a questo nuovo, perché è un album nato dalla collaborazione con Michele Gazzic. Purtroppo non sono riuscito a intervistare né te né Michele all'epoca dell'uscita dell'album, che è lo scorso anno, per cui vorrei che ci raccontassi qualche cosa in merito.
Sì, è un disco a cui sono molto affezionato per due motivi. Uno, perché ha permesso questa collaborazione che è diventata anche una amicizia a livello proprio affettivo con Michele Gazzic, che è uno straordinario musicista, violinista, compositore e anche cantautore. E poi perché mi ha permesso di immergermi nel mondo di Michele Straniero, grazie a suo nipote Giovanni, che ha trovato degli scritti inediti, delle poesie inedite di suo zio, e ha chiesto prima a me e successivamente a Michele di unirsi a questa operazione, di farne delle canzoni. Voleva in qualche modo tirarle fuori, insomma, da queste scatole un po' polverose e dare una nuova vita a questi scritti, che sono molto diversi rispetto alla produzione del Cantacronache, perché rispetto a quelle canzoni che, come sai, avevano dei connotati fortemente sociali, politici, certo, di invettiva, il Michele Straniero di questi scritti, che vengono subito dopo il Cantacronache, che siamo nei primi anni 60, è un Michele Straniero molto più intimista, molto più centrato sulla sua persona nei confronti di una società in cui si avverte, si sente un po' a disagio.
Ecco, come giustamente è ribadito e sottolineato, questo album è nato dalla collaborazione fra te e Michele Gazzic, ma vi conoscevate già prima, eravate già stati in qualche maniera in contatto fra voi e magari addirittura vi eravate anche già incontrati prima di fare questo album? Oppure
lo conoscevo di fama, diciamo, ma non ci eravamo mai incontrati prima. È stata un'idea di Giovanni Straniero, che conosceva molto bene Michele e conosceva molto bene me, di tentare questa accoppiata, di tentare questa alchimia, che è riuscita molto bene, devo dire.
Sì, direi pienamente vincente, sono davvero d'accordo. Sì, è stato un album molto interessante e anche geniale sotto certi aspetti, perché appunto ha messo in luce un aspetto del tutto sconosciuto, possiamo dirlo, di Michele Straniero.
Sì, sì, come dice Michele Gazzic, parafrasando Dylan, another side of Michele Straniero.
È vero, è vero. Senti, in Domani si vive e si muore, se ricordo bene, ci sono un po' di ospiti, però fondamentalmente il grosso del lavoro strumentale è stato fatto da te e da Michele, anche perché lui non è solo tutto quello che hai detto, ma è anche un arrangiatore eccezionale. Beh, lo hai scoperto sulla tua pelle a proposito probabilmente del tuo ultimo album. Ma quello che volevo dire
è che quel disco lo abbiamo suonato a quattro mani, per cui lui ha suonato il violino e il pianoforte, io ho suonato le chitarre e i pianoforti, abbiamo avuto un ospite che è Marco Tibulamberti, che ha suonato due o tre chitarre in maniera davvero molto, molto preziosa. Poi ci sono stati, insomma, anche degli ospiti, Andrea Del Favero all'organetto, Maurizio Bettelli, insomma, che ha suonato l'armonica. Ma è stato un album abbastanza corale a livello musicale, insomma.
Ci sono anche due brani che avete scritto voi, fra l'altro, molto belli oltretutto, in particolare Danza Cronaca è veramente molto, molto divertente come brano, è a tempo di danza, effettivamente anche molto americaneggiante. Lì credo che ci sia un po' l'impronta di Michele, che come tu sai suona spesso con musicisti americani.
Sì, sì, ma insomma deriviamo tutti e due da quella cultura folk rock americana, per cui devo dire ci siamo trovati piuttosto in linea su determinate scelte.
Beh sì, certo, so bene e non mi sarei nemmeno dovuto scordare che ci sono alcuni artisti americani, faccio due nomi tanto per citare i più famosi come Bob Dylan e Leonard Cohen, che tu hai ascoltato e conosci veramente molto bene.
Sì, e non solo, tra l'altro questo disco ultimo c'è la presenza del batterista storico di Leonard Cohen, Rafael Gayol, e quindi insomma in qualche modo c'è anche un pezzettino di Cohen in questo disco nuovo.
E a quanto ho letto nel libretto, Leonard Cohen in qualche maniera ti ha fatto anche da punto di partenza per la prima canzone di questo album.
Sì, mi trovavo in Sardegna in un periodo un po' particolare della mia vita, dovevo insomma, staccare un po', e mi trovavo in un luogo bellissimo, una chiesa sconsacrata che si chiama la Madonna del Monte a Picco sul Golfo. Era il tramonto, mi ero portato un po' di viveri, una bottiglia di vino e una cassa Bluetooth in cui ascoltavo un po' di musica. A un certo punto, in questa cornice meravigliosa, è uscita Alexandra Living di Leonard Cohen, cantata live insieme a Sharon Robinson, canzone peraltro che io già conoscevo, però in quel momento ha creato un cortocircuito, per cui insomma c'è stato un grande pianto liberatorio da tante cose che sono accadute precedentemente, e il giorno dopo sul traghetto di ritorno verso il continente è uscita fuori questa canzone, che è la prima del disco, che appunto apre volutamente il disco.
La chiglia della luna solca nuvole viola, e una ragazza toglie la sicura alla pistola. Piovvero per giorni gocce di rugiada e bricioli di pane per non perdere la strada. Nel fuoco sono entrato come la falena, dal fuoco sono uscito travolto dalla piena. Il prezzo da pagare nessuno l'ha capito, il prezzo di capire nessuno l'ha pagato. Il muro crolla, il sogno crolla, crolla il falso impero, la nave affonda lentamente dentro il mare nero. Nel fuoco sono entrato scherzando con la fiamma, dal fuoco sono uscito com'era da programma. L'orchestra suona in sette ottavi il canto della fine, si dice che hai venduto la corona e le sue spine a chi bagnò piangendo le piaghe al moribondo e prese sulle spalle le lacrime del mondo. Nel fuoco sono entrato spinto dall'inganno, dal fuoco sono uscito che era trascorso un anno. Ho viaggiato sopra un treno che non aveva freni, su una galera d'amaranto senza sarti e senza remi. La sera di San Giorgio bruciavano candele e il fodero sdrucito dell'arcangelo Michele. Nel fuoco sono entrato come una nave in rada, dal fuoco sono uscito rubandogli la spada. Abito cinese, hai spiato i suoi peccati nell'inferno delle attese. C'è un foro di proiettile all'altezza del diaframma e un'onda anomala di oceano per spegnere la fiamma. Nel fuoco sono entrato che ancora non capivo, dal fuoco sono uscito che ero ancora vivo. Ero ancora vivo.
Nel tuo ultimo disco però c'è un altro episodio molto importante che è ispirato al lavoro di un poeta astigiano, se ricordo bene, vero?
La promessa della felicità, il pezzo, è ispirato a una poesia di Max Ponte, che ho incontrato però dopo avere scritto quella canzone Nel fuoco. Con quella prima canzone avevo, succede a volte che ti vengano delle strane sensazioni per cui pensi, beh, questa potrebbe essere l'inizio di un percorso nuovo, magari di un disco nuovo. E poi subito dopo mi sono imbattuto nella poesia di Max Ponte, poeta astigiano, amico che conosco, e che mi ha fatto venire subito in mente l'idea di trasformarla in una canzone, mettendoci le mani, ma poco, la poesia era già abbastanza scritta, secondo me, in forma canzone, per cui Max è stato molto d'accordo su questa idea. Abbiamo scritto questa canzone, che tra l'altro è stata nella cinquina come Targa Tenco, come miglior canzone l'anno scorso, e però da lì ho capito che non potevo esaurire l'argomento con quella canzone, e come spesso mi accade in certi momenti sono venute fuori una dietro l'altra le canzoni che poi compongono il disco.
Del resto, da qualche parte, in qualche tua vecchia intervista, ho letto che tu pensi sempre a un disco come una sorta di libro, quindi a ogni canzone come il capitolo, esatto, di un qualcosa di più organico e di più complesso, giusto?
Sì, è come se fosse un libro di racconti, cioè una decina di racconti che formano un romanzo sostanzialmente, per cui in effetti ogni canzone ha un suo inizio e una sua fine e può essere anche, non collocata, sì, per forza, esatto, essere presa anche singolarmente. Ma l'insieme di queste 10 canzoni creano un percorso, un viaggio, e raccontano in maniera un po' più composta l'idea che volevo raccontare.
Nel libretto racconti anche che sei arrivato a un certo punto in cui l'album era quasi finito, ma hai voluto ripensarlo, in pratica ricostruirlo da capo.
Ma sì, in effetti sì, perché allora innanzitutto quando inizia il flusso creativo è un po' come se le canzoni mi arrivassero addosso come le frecce di San Sebastiano, no? Per cui io in questo periodo, negli ultimi 2 anni, ne ho scritte una trentina, 30, 35. Per cui e ogni volta dicevo, no, beh, questa allora la posizioniamo qui, questa è giusta. Alla fine invece ho fatto un lavoro molto selettivo in base a 2 criteri, cioè intanto l'essenzialità del racconto che volevo narrare, cioè quello che proprio non poteva mancare, e poi l'idea di un arrangiamento di canzoni che si prestassero a un arrangiamento di un certo tipo, per cui ho chiesto appunto aiuto di Michele rispetto appunto a Macrol, che citavi prima, che aveva una produzione che virava un po' più sull'elettronica, su questi suoni sospesi. Invece in questo disco ho voluto proprio toccare l'essenziale e toccare soprattutto le corde degli strumenti più classici, quindi chitarra, pianoforte e archi sostanzialmente, con pochissima batteria, pochissima ritmica, pochissime aggiunte, e quindi arrivare proprio al nocciolo duro della questione.
E come tu sai, secondo me, tu conosci perfettamente come la vedo io sulla canzone d'autore, secondo me questo disco ti ha riportato ad atmosfere che più si addicono alla canzone, alla musica d'autore.
Sì, beh, questo ognuno poi ha la sua visione delle cose. A me il viaggio di Macrol in questo mondo appunto un po' più sospeso elettronico mi era piaciuto molto, ma se tu comunque vai, cioè, insomma, guardi in giro, mi viene in mente solo anche Nick Cave ad esempio, è uno che ultimamente ha lavorato su molti pad, su molte, mettendo insieme appunto queste strutture elettroniche con gli strumenti più tradizionali, quindi il quartetto d'archi, eccetera, eccetera. Sono commistioni che a me affascinano parecchio.
Dio del cielo, Dio del cielo, fossi una rondinella. Dio del cielo, fossi una rondinella, vorrei volare in braccio alla mia bella. Vorrei volare in braccio alla mia bella.
gocce di rugiada si posano sull'erba, lucide come pietre di granada. Che bella tenerezza, amore mio distante, che soffi tra le foglie la tua brezza. Dio del cielo, Dio del cielo, fossi una rondinella. Dio del cielo, fossi una rondinella, vorrei volare in braccio alla mia bella. Vorrei volare in braccio alla mia bella. Si può quietare, eppure i ciliegi sono in fiore. Un'immensa luna, tutta da contemplare, e anche il ladro si ferma per cantare. Dio del cielo, Dio del cielo, fossi una rondinella. Dio del cielo, fossi una rondinella, vorrei volare in braccio alla mia bella. Vorrei volare in braccio alla mia bella. Ho fatto un sogno strano, ero un albero in un prato e tu un nido sopra il mio ramo.
Beh, come tu sai, comunque il problema in sé non è esattamente l'elettronica, perché non ho nulla contro questa. La questione è semmai posta nei termini in cui in questa viene utilizzata.
Il dosaggio, certo.
Il Macro ha fatto un'eccezione per un brano di cui mi sfugge il titolo, ma in cui aveva il dovere di fare un po' dare il senso di una minaccia che incombe, credo che fosse il naufragio o qualcosa del genere.
Sì, una sorta di naufragio.
Esatto. Per il resto era sempre in sottofondo e dava quel senso di mare, no? Che appunto tu volevi dare, di viaggio.
Bravo.
Diciamo. Aveva un suo senso, aveva una sua logica.
Esatto.
Però io trovo che queste atmosfere che Michele ha cucito per te siano veramente paradisiache, perdonami.
Ha fatto un eccellente lavoro.
Ecco, sì, no, dicevo, scusami se ti sembro eccessivo, ma veramente in questo momento non riesco francamente a pensare a un altro aggettivo per descrivere lo stupendo lavoro che avete fatto per riuscire a sposare le musiche con i tuoi testi, che sono intrisi di poesia, come sempre del resto.
Ma guarda, Michele ha lavorato su questo disco come se fosse un disco suo. E questa, secondo me, è stata il suo grande merito. E ci siamo confrontati tantissimo, lui ha lavorato su tante parti, è successo anche che lui abbia lavorato 2 giorni, 2 notti su una parte, poi la sentissimo realizzata, ci guardassimo negli occhi e dicessimo buttiamo via tutto, rifacciamo da capo. E non abbiamo davvero, ma sin da domani si vive e si muore, non abbiamo mai discusso una volta, non abbiamo mai litigato, ci siamo sempre trovati molto d'accordo sulla linea, sulle scelte, e quindi è stato un lavorare fantastico, e appunto con un risultato musicale che io ti ringrazio delle parole che hai speso, a me piace molto, sinceramente.
Non dovrei dirlo perché, insomma, come si suol dire, il voto è segreto, però posso informarti sin d'ora che ho votato qualche giorno fa per le Targhe Tenco e il tuo ultimo lavoro era nei 3 che ho indicato nella mia lista dei migliori album dell'anno.
Io ti ringrazio molto, sono molto molto felice. Io in queste votazioni della Targhe Tenco, visti tutti quelli che sono usciti, mi sento veramente un po' il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, però chissà.
Sì, è vero, però chissà, io personalmente ritengo che tu abbia molte frecce al tuo arco. Senti, lo dico praticamente ogni volta che ci incontriamo, però io so che tu sei un grandissimo lettore, un vero e proprio divoratore di libri. E date le tue notevoli capacità letterarie, oltre che poetiche, mi sono sempre chiesto come mai tu non abbia ancora pensato a scrivere un tuo libro di poesie o anche più semplicemente di racconti, oppure un vero e proprio romanzo.
Bella domanda.
Fra l'altro è una cosa che sembra molto attuale, nel senso che ultimamente ci sono stati diversi cantautori che hanno pubblicato un loro CD abbinato a un libro di poesie o di racconti. Tra l'altro tu hai avuto anche l'occasione di lavorare con Scrivilibri, che dà molto spazio a questo tipo di operazioni.
Ecco,
ti è mai venuto questo pensiero nel corso della tua ormai già lunga carriera?
Sì, mi è venuto tante volte, ma soprattutto ho avuto non poche proposte da parte di editori anche importanti di scrivere un libro, un romanzo. E, non lo so, io probabilmente non mi sento ancora adeguato a questo tipo di situazione. Cioè, io ho scritto tantissimi incipit di romanzi, ho scritto tanti racconti. E purtroppo, rispetto ad esempio alla forma canzone, in cui spesso sono contento di quello che scrivo, ecco, a me piacerebbe leggere, scritto da me, qualcosa che mi piace leggere, e fino a questo momento non ci sono ancora riuscito. Cioè, non mi piace tantissimo quello che scrivo. Ad altri è piaciuto, ma se non sono convinto io non riesco a mettermi in quell'ottica di disciplina, di costanza, appunto, che serve per scrivere un romanzo, che appunto, come sai, è una cosa molto, molto diversa, no? Dallo scrivere delle canzoni, che sono comunque come delle poesie, che sono dei componimenti più brevi, più immediati. E quindi sì, probabilmente non mi sento ancora adeguato a questa, però anche in questo caso chissà.
Certo, questo connubio fra te e Michele Gazzice ha prodotto un disco che ha delle atmosfere molto classicheggianti, date naturalmente le esperienze, insomma, i trascorsi di Michele. Allo stesso tempo comunque c'è sempre questa, insomma, alleggia lo spirito della musica americana. Ma ci sono un paio di...
Ho dovuto insistere e convincerlo a mettere un violino country nella canzone L'amore e l'arcano, perché lui inizialmente non voleva, diceva no, è troppo country, io vorrei essere un cantautore country.
C'è anche una steel guitar, fra l'altro, una lap steel guitar
suonata
da Greta Queen qui, vero?
Sì, però in realtà questa lap steel è inserita in una canzone che ha un taglio musicale invece più orientale, perché lui ho voluto Okinawa, ho voluto in qualche modo spiazzare un attimo quel senso sonoro.
È vero. In L'amore e l'arcano c'è una chitarra elettrica ed è l'unico strumento elettrico che compare in tutto il disco. Ho fatto un po' di confusione, chiedo scusa.
Esatto, è proprio così.
Non eri paglia che potessi volare nel vento, non eri acqua che potessi gelare dal freddo, non eri pettine che potesse spezzarti il capello, non eri grano che potesse tagliarti il coltello, non eri luna che potessi eclissarti a piacere, non eri nube che potessi la pioggia creare, non eri albero che avrei anche potuto nutrire, non eri mano a cui porgere la spina ed il fiore, ma ero io la paglia all'acqua, ero io il pettine il grano, ero io la luna la nube, ero l'albero, ero la mano, ero io il reduce lo sconfitto, ero io il veterano. Tu eri l'amore che scioglieva l'arcano. Capitare, non eri quadro
dove specchiarmi in un falso riflesso. Non eri carta, non eri forbice, non eri sasso, ma ero io, luna, ero lascia il quadro, ero carta, forbice, sasso, ero io, il reduce, lo sconfitto, quello che non teneva il passo, ero io, la paglia, l'acqua, ero io, il pettine, il grano, tu eri l'amore che scioglieva l'arcano.
Però ci sono due brani in particolare che mi hanno colpito dal punto di vista musicale, e allora ti dico anche subito quali. L'ora bella sembra una canzone, sì, popolare, veramente, e questo, sì, credimi, sì, per, sì, me è un complimento.
Ringrazio, poi ti spiego, e poi ti dico anche perché. Perché quella particina, tu sai che la rondinella è un animale, appunto, è un uccello molto presente nella tradizione popolare, sì, di tutta Italia, e soprattutto io l'ho ritrovata in alcune canzoni popolari dell'Abruzzo, che conosco bene, e in questo caso mi è stata suggerita da un grande cantautore folk friulano, Lino Straulino, che immagino tu,
sì, certo,
tu conosca, un gigante, e mi aveva fatto sentire questo piccolo frammento in cui c'era questa rondinella, e allora ho voluto assolutamente inserirla in questa canzone.
L'altro brano, che è la Ghost Track, perché tu hai detto che sono 10 canzoni, sì, in realtà, sì, sì, sono 11. Ed è La strada, sì, del, sì, sentiero, sì, anche questa sembra una canzone folk, però senti, è sicuramente un caso, alcune note, non tutta la melodia si intende, hanno qualcosa che personalmente secondo me è in comune con Go Limp di Nina Simone e prima ancora di un brano tradizionale inglese di Alphabet Song. Io dubito che tu abbia ascoltato queste due canzoni, però ho trovato questo piccolo riscontro.
Alphabet Song la conosco, l'altra che hai citato no, ma sì, no, non avevo questi riferimenti, anche perché in realtà inizialmente La strada del sentiero aveva una musica completamente diversa. Quando l'abbiamo riscritta con Michele, la musica di questo pezzo l'ha scritta Michele, volevamo appunto come ghost track creare una situazione di in cui io e lui insieme con sostanzialmente i nostri strumenti, io la voce e lui il violino, infatti è una canzone soltanto voce e violino, che ha un po' i crismi un po' dell'antica ballata britannica, no? Quindi io ci vedevo un finale un po' dilaniano in questo senso. C'era quella bellissima canzone che chiudeva un disco lunghissima che chiudeva Lowlands, forse si chiamava, adesso non mi ricordo, però una canzone appunto che ripeteva sempre questo andamento, no? In maniera, sì, anche un po' ipnotica, e quindi l'idea era proprio quella di chiudere il disco un po' a sorpresa, lasciando anche parecchi secondi dall'ultima canzone alla Ghost Track. Chi voleva arrivarci, vuole arrivarci, trova anche questo post finale.
Da grande appassionato, non so se posso dire anche esperto di musica tradizionale anglosassone e in particolar modo dell'area britannica, devo dire che il brano è bellissimo. Poi tra l'altro c'è questo falso bordone col violino,
sì,
che riempie tantissimo e rende l'arrangiamento veramente notevole. È probabilmente, come ho detto prima, casuale questa analogia, questa somiglianza con The Alphabet Song e prima ho detto anche Go Limp di Nina Simone, che poi altro non è che la sua versione di una canzone che a sua volta è derivata da un brano tradizionale. E poi comunque le ballate tradizionali, insomma, hanno tutte una metrica ben definita, che
tutti spesso, dei punti in comune,
esatto,
sì,
che,
sì,
spesso le porta a somigliarsi, sì, una con l'altra.
Certo.
Allora, Un'altra cosa che tu hai spesso usato è una voce femminile a fare un po' da contrappunto, sì, da controcanto al tuo canto, alla tua voce, non volevo, sì, ripetermi. Però qui l'hai usata tantissimo e devo dire che l'effetto è davvero notevole, anche perché la voce che hai usato, quella di Valeria Quarta soprattutto, è davvero molto bella.
Sì, lei è straordinaria, giriamo spesso insieme in concerto e anche appunto nei concerti si crea questa sorta di alchimia molto particolare che insomma al pubblico piace molto. Io ho scelto di avere in maniera molto presente in tutto il disco questa voce femminile molto presente, perché intanto la mia voce si è molto abbassata come tonalità, quindi io è come se io facessi una sorta di talking song nella maggior parte delle canzoni, con una timbrica appunto che mi si è abbassata almeno di un'ottava. E quindi la presenza di Valeria dà una melodia importante a queste canzoni, sennò forse avrebbero forse un po' di monotonia nel tono vocale. Invece lei le rende assolutamente canzoni, cantabili, ed è bravissima. E poi, oltre a Valeria, in questo disco c'è la presenza di Irene Buselli, che è una cantautrice giovane genovese di nuova generazione e che canta con me una canzone che si intitola Il vento di domani.
Brina sopra l'Erica, si scioglie fra le mani, schiacciati nella fossa, da dei momentali, volare con gli uccelli, non è questione d'ali. Per i tuoi capelli, i fiori dell'inverno, per i miei occhi stanchi, il gioco del tuo inferno. Altare di pietra millenaria, l'incenso, il candelabro, tu sospesa in aria, non ricordavi sogni e ogni sogno era un segreto, la preghiera dell'aurora in cima al minareto. Per i tuoi capelli un pettine d'oriente, per i miei occhi stanchi il tuo ghiaccio vente. Pazia è l'unica risposta, che importa, tutto è grazia. Per i tuoi capelli un laccio in filigrana, per i miei occhi stanchi i tuoi scuri di ossidiana. Per i tuoi capelli tre gocce di olio santo, per i miei occhi stanchi la penombra del tuo incanto.
Sakarinaru, umeni sudehiku, kasemukana.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
C'è anche Cecilia Lasagna all'arpa, che di recente ha suonato anche nell'album, certo, solista di Paolo Archetti Maestri. Lì canta anche, devo dire che ha una voce notevole, tu l'hai usata solo come artista.
Sì, sì. Sì, ma l'avevo usata anche come cantante nel Santo, in una canzone che si chiamava L'iguana sulle scale.
che è un disco che io non
suonava l'arpa e cantava.
È un disco
malissimo, ti piacerebbe, caro Massimo.
Lo so, anche perché se non sbaglio lì c'è Ascoltami Signore, se non ricordo male.
C'è Ascoltami Signore, poi c'è la presenza in due o tre pezzi di Paolo Bonfanti, insomma è un disco molto interessante, te lo farò avere.
Ti ringrazio. Il vento di domani, fra l'altro, che è uno dei brani che tu hai composto con Michele, e anche questo è veramente molto classicheggiante, ma l'arpa gli dà un tocco veramente in più e diciamo che crea una sorta di parentesi all'interno dell'album, perché l'arrangiamento è un po' diverso da quello degli altri brani.
Sì, c'è questo piccolo momento di tre canzoni in cui il viaggio si sposta un pochino a oriente, per cui con Okinawa, Dimmi e Il vento di domani. Il vento di domani, il titolo è tratto da un proverbio giapponese molto, molto famoso, che a me piace molto, e che dice: il vento di domani soffierà domani, che sembra una banalità, ma è proprio il senso della mia esistenza, e quindi mi piaceva molto raccontarlo in questa forma.
Ecco, a proposito, hai detto di un Tolkien cantato, insomma, per parafrasare un po' il Tolkien blues, però sia Il vento di domani, almeno in parte, e in parte anche Cargo, e soprattutto Dimmi, sono effettivamente quasi recitate, per dirla in tutto.
Sì, è vero, sì. Ma io l'ho sempre detto, mi sento più un raccontatore di storie che non un cantautore o un cantante, e quindi questa situazione esce abbastanza nei miei dischi e nelle mie canzoni. Ad alcuni piace, qualcun altro sostiene che forse dovrebbero essere più cantate, ma va bene così, insomma, è giusto che ognuno abbia.
Ci sta, secondo me ci stanno perfettamente, sì, guarda, sì. Assolutamente. Volevo chiederti una cosa invece a proposito del batterista di Leonard Cohen, Rafael, sì. Bernardo Gaiol.
Gaiol.
Esatto, come hai fatto ad arrivare a lui, per curiosità?
Ma guarda, è stato un grande caso e un piccolo miracolo, nel senso che ci siamo incontrati casualmente ad Albenga, dove io suonavo in un locale, e lui si trovava da quelle parti perché stava a Nizza in tournée, credo, di Tarantula. E ci siamo incontrati in questo locale. Io, tra l'altro, ho suonato una canzone di Leonard Cohen che metto quasi sempre in scaletta nei miei concerti, senza sapere che fosse lì. Per cui poi, quando l'organizzatore me lo ha presentato, gli ho chiesto subito scusa, ovviamente, perché se l'avessi saputo non l'avrei mai fatto. E invece lui mi ha abbracciato, ha detto che aveva sentito tanto cuore in quello che avevo cantato, e il giorno dopo abbiamo pranzato insieme. Lui mi ha raccontato mille aneddoti meravigliosi sulla sua vita, i suoi 20 anni insieme a Leonard Cohen, e siamo stati molto bene, poi ci siamo ripromessi di sentirci, di ritrovarci, eccetera. Quando io poi ho registrato il provino Nel fuoco, gliel'ho mandato, perché Nel fuoco ha un'attitudine abbastanza coeniana proprio nella scrittura, e volevo che mi desse un giudizio, un'opinione. Non lo sento per una settimana, per cui penso che la cosa non sia piaciuta assolutamente, e invece dopo 10 giorni lui mi manda una mail con una sua traccia di batteria sulla canzone, dicendo: spero che non ti dispiaccia, mi sono permesso di mettere la batteria su questo pezzo. E io ho gridato al miracolo.
Ti invidio, una serata a cena con lui l'avrei passata, sì, volentieri, sì, sì. Anch'io. Qualcosa di Leonard Cohen ce l'ha anche Okinawa, secondo me. Ma perché poi hai scelto Okinawa come destinazione?
Perché Okinawa è una zona blu della Terra. Le zone blu della Terra sono quei pochi luoghi al mondo dove c'è un'altissima concentrazione di ultracentenari. E a Okinawa attribuiscono questa longevità ha una pratica costante quotidiana della felicità, per cui loro riescono a cogliere questi segnali che l'universo e il mondo offre quotidianamente, che poi non è che li offre solo a quelli di Okinawa, li offre a tutti, solo che noi occidentali forse siamo un po' meno capaci di coglierli. E allora ho detto: a Okinawa ci sarà la felicità, e ho intrapreso metaforicamente questo viaggio, che però per me, che sono anche un occidentale, è pieno di insidie, di pericoli, infatti mica ci arrivo a Okinawa.
Il che mi fa venire quasi in mente la Romance in Durango di Bob Dylan, non so perché, anche se lì arrivano in qualche maniera alla fine.
Sì.
Adesso sovrani siate saggi, istruitevi di leggi e umanità. Il fiore che nasce nella roggia è l'equilibrio per la felicità. E adesso, nei caldi pomeriggi, in cui fioriscono il pesco e la verbena, abbandoniamo il campo dei miraggi e i pesi che ci affliggono la schiena. E adesso mettiamoci in cammino, spostando le macerie dalla strada. Non basterà una notte ed un mattino per arrivare in tempo ad Okinawa. Questo cammino mi confonde e il tempo ha il colore della sera e ad ogni sorso divino il cielo accende un'antica stella e una candela. Non c'è salvezza senza guarigione e non c'è guarigione senza abisso. Ciglio del burrone, contemplo l'altro volto di me stesso. Ma adesso mettiamoci in cammino, chiedendo all'anima di farci strada. Non basterà una notte ed un mattino per arrivare in tempo ad Okinawa. Lacerate, ali come camelie grigie, in lontananza tuona il temporale, la pioggia brucia come l'acqua ragia, non c'è salvezza che non costi cara, e l'acqua dalla fonte corre al fiume. Poi fango, poi corrente, poi la fiamma che tiene vivo il lume. E adesso mettiamoci in cammino, che il tempo non esiste sulla strada. Non basterà una notte ed un mattino per arrivare in tempo ad Okinawa. E adesso mettiamoci in cammino, spostando le macerie dalla strada. È già passata notte, è già mattino, e ancora non si vede Okinawa.
Parliamo di questa felicità. Come ci si prepara alla felicità e perché la promessa della felicità e non, che so, l'arrivo della felicità oppure qualcosa di simile?
Perché non sappiamo se questa felicità verrà mai raggiunta, rivelata. Sappiamo che c'è una promessa, che c'è una promessa ed è il cammino che facciamo che ci può portare al mantenimento o meno di questa promessa. Per me questo viaggio è una ricerca di consapevolezza, per quello che mi riguarda, una consapevolezza maggiore e soprattutto per come la penso io, perché poi la felicità è una parola gigantesca, ognuno sicuramente ha la sua accezione, per come la penso io è proprio cercare l'idea di una vita che mi assomigli il più possibile. Raggiungere questo tipo di condizione esistenziale per me equivale al raggiungimento della felicità. Poi se parliamo di felicità in maniera ontologica, la felicità è fatta proprio anche di piccoli, giganteschi, esaltanti momenti, che però nella maggior parte dei casi, quando li viviamo, non ce ne accorgiamo, ce ne rendiamo conto sempre, sempre dopo. Ed è per questo che la canzone La promessa della felicità si chiude dicendo che appunto questa promessa della felicità ci colse impreparati, perché siamo comunque quasi sempre impreparati alla felicità.
Però ascolta, di questi tempi come si può raggiungere la felicità guardando magari un telegiornale, vedendo le immagini di Gaza?
Si può raggiungere ovviamente prendendo molta coscienza di quello che sta accadendo, ma è proprio in un momento come questo di guerra, di dolore, di folli belligeranti che governano il mondo, siamo nelle mani di 3 o 4 folli, ed è proprio in questo momento invece che parole come felicità, come gentilezza, come complicità sono quelle con cui si può veramente fare una rivoluzione nuova, una rivoluzione gentile. Io credo che non ci sia altro modo.
Beh, non posso che essere d'accordo con te. E secondo me quello che hai appena detto penso si possa ritrovare in una canzone come Dalla finestra, che sembra quasi una canzone, sì, sulla guerra, ma in cui appunto anche nei momenti negativi si deve cogliere qualcosa che ti possa comunque ricondurre in qualche maniera alla felicità. Però ripeto, sembra quasi una canzone sulla guerra.
È una canzone un po' come era Ascolta mio signore, come dire, quasi apocalittica all'inizio, sì, per cui c'è il male dappertutto, ma è proprio attraverso una visione di questo male, una consapevolezza individuale, che il male può trasformarsi in un bellissimo mare, perché comunque, come dice la canzone, insomma, c'è una luna che ci abbraccia tutti e c'è un amore che ci rende matti, dobbiamo soltanto andargli incontro.
Abbiamo già citato almeno un paio di volte Nel fuoco, cioè il brano che apre l'album, ma cosa rappresenta il fuoco che tu in pratica citi dal principio alla fine, ripetendo più volte che entri ed esci dal fuoco? Io ho pensato, dopo aver letto un'altra tua intervista, che potrebbe essere un riferimento alla pandemia, ma forse è soltanto un'idea che mi sono fatto io.
No, non ha nulla a che vedere con la pandemia. Il fuoco è l'elemento iniziale. Cioè, per partire verso questo viaggio della consapevolezza, nella ricerca di sé, verso la felicità, bisogna fare cenere di quello che si è stati fino a questo momento. Per cui il fuoco è l'elemento che ti fa cenere e da cui, come fenice, riemergi vivo, ancora vivo, come dice il finale della canzone, per intraprendere questo viaggio.
Hai usato più volte la parola viaggio e questo mi fa pensare di nuovo a McCroll, che già era in un certo senso, come credo valga anche per questo disco, una sorta di cammino interiore proprio per cercare di comprendere se stessi.
Sì, McCroll era un viaggio parallelo, cioè era un altro viaggio di scoperta di sé fatto attraverso gli occhi di un personaggio letterario, in questo senso di un marinaio, di un gabbiere. Io poi insomma sono un genovese, quindi questo mare ce l'ho davanti, ce l'ho dentro, ce l'ho addosso, anche se non vivo più a Genova. E quindi questo viaggio, questa avventura per mare, per me era importantissima da raccontare, soprattutto attraverso gli occhi, le avventure, i naufragi di un grande personaggio letterario che Alvaro Mutis appunto ci ha regalato in tante forme, in forma poetica.
Si può dire che McCroll fosse un viaggio, diciamo, personale, interiore e allo stesso tempo anche geografico, fisico, no? Attraverso varie collocazioni geografiche. Questo invece è assolutamente un viaggio interiore, metafisico.
Interiore, esattamente. È proprio così.
Senti, ma ecco, un buon modo per arrivare alla felicità, secondo me, o meglio, più che un buon modo, una serie di veicoli per giungere alla felicità, è rappresentata dall'arte in tutte le sue sfumature e naturalmente dal punto di vista personale, come diceva Beethoven, musica è rivelazione più alta di ogni saggezza e filosofia, la musica è quella che, se non ti permette di arrivare alla felicità, ti dona comunque quei momenti che sono pura felicità.
Sì, è proprio così. Io poi non so se sia così per tutti. La mia grande fortuna è quella di essere riuscito a fare della musica una ragione di vita e anche un mestiere, cioè il fatto che io riesca a campare con questa cosa meravigliosa mi rende estremamente fortunato ed estremamente felice. Però secondo me non è assolutamente necessario il fatto di dover fare appunto la musica, l'arte sono situazioni che rendono migliori, non c'è ombra di dubbio. E io penso proprio che invece questa tendenza da parte del potere a svilire l'arte, la cultura, qualunque attività che solleciti il pensiero sia molto studiata per rendere l'essere umano infelice, dolente, arrabbiato, trovargli sempre un nemico e quindi togliergli qualunque opportunità di felicità.
E quindi anche più facilmente addomesticabile, aggiungeresti?
Cioè, ovvio, ovvio.
Perché la cultura e l'arte sono le uniche cose che potranno salvarci da certe situazioni che purtroppo stanno prendendo sempre più piede.
La pioggia senza riparo, il bosco senza sentiero, benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male, è un'inquietudine quieta che mi mostra il mondo, come una cascata, un incendio, un tramonto. Benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male. La guerra che perdi ogni inverno, il peso che hai sullo sterno, benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male. Compra questa tenerezza di filo trasparente, sciogli tutti i nodi, bagnalo alla fonte. Benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male. Qualcuno ha lasciato nel parco appunti sulla felicità. Benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male. Una dose per la memoria, una per la dipendenza, un fucile per la sparatoria, un equivoco senza importanza. Benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male. Cambiano, gli affetti restano, benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male, il mondo esplode, bombe sulle strade, benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il male, gli uomini uccidono, le donne muoiono, benedici questo giorno glaciale. Dalla finestra si vede il male, ma c'è una luna così grande che ci accoglie tutti, c'è un amore così grande che ci rende matti. Benedici questo giorno glaciale, dalla finestra si vede il mare.
Senti, ma quanto ci hai messo di tuo comunque, di tuo personale proprio in questo disco? Perché tu ci metti sempre qualcosa di tuo vissuto, intendo dire.
Tutto. Credo che sia il mio disco più personale in assoluto. C'è tutto, c'è tutta la mia storia, che poi ovviamente racconto anche attraverso metafore. Però è il mio viaggio, è il mio viaggio personalissimo, quindi sì, è il più, è il disco più vicino a me in assoluto rispetto a tutti quelli che ho fatto.
Ci sono un paio di cose tecniche sul disco di cui volevo chiederti. Una è relativa a un'affermazione che tu stesso fai nel libretto quando dici che ci tenevi fortemente a lavorare con Squilibri, e credo che uno dei motivi per cui tu abbia voluto così fortemente appunto arrivare a questa casa editrice e discografica straordinaria secondo me per quello che sta facendo è che ti ha permesso, anche se probabilmente avresti potuto farlo benissimo anche con la Nota Records, cioè l'etichetta che ha pubblicato i tuoi dischi precedenti. Dicevo che forse ti ha permesso di dare maggiore risalto agli splendidi disegni, ma sarebbe meglio chiamarli dipinti, che hai inserito nel libretto e che hanno molto a che fare con le canzoni.
Ma guarda, non è per quel motivo, nel senso che comunque anche con l'altra colle, con la Nota, i libretti, i booklet che sono usciti con il disco erano bellissimi. Cioè sia Walter che Mimmo sono straordinari nella pubblicazione proprio anche estetica dei libretti. No, la mia scelta di stare con Squilibri è che mi piaceva molto intanto ovviamente la loro produzione, il loro lavoro, ma soprattutto la loro passione nel seguire i loro lavori dopo l'uscita, che è una cosa abbastanza unica nei piccoli editori, e quindi questa cosa è stata dirimente. I dipinti sono meravigliosi, sono di Romina Di Forti, che è una giovanissima artista siciliana che vive a Torino, e io mi sono appunto invaghito di questa sua serie che ho utilizzato prima per il singolo, e poi lei addirittura ha dipinto dei quadri proprio apposta per questo booklet, e credo ne sia venuto fuori un qualcosa di molto, molto suggestivo, molto bello.
Dunque, alla fine del libretto c'è un codice CQ che, utilizzando attualmente il cellulare o qualunque altro marchingegno elettronico, ti permette di approdare a due racconti. Beh, uno in realtà è una sorta di introduzione di Michele Gazzice, che dice che lo hai svegliato un'ora allucinante per dirgli che avevi un'intuizione.
Per convincerlo, esatto. Non ha potuto dirmi di no, ma perché dormiva, quindi a quel punto era troppo tardi.
Hai preso il coraggio a quattro mani per fare una cosa del genere?
Ma sì, va bene, poi insomma, siamo amici, e quindi non mi sono preoccupato. Però sapevo che era una modalità buona per farmi dire subito di sì, poi ci saremmo messi d'accordo.
Senti, l'altro invece è un racconto di Giorgio Olmoti, che credo di aver anche conosciuto, perché mi pare che fosse a Castellazzo la sera che tu hai suonato nell'ambito della rassegna,
certo.
Che purtroppo ci ha lasciato, però, e questa è una cosa che mi ha preso un po' di sorpresa.
Sì, ci ha lasciato improvvisamente quasi un anno fa, proprio inaspettatamente. Per me è stato un lutto tremendo, perché era più che un amico, era un fratello con cui ho condiviso un sacco di, non solo di palchi, di spettacoli, ma proprio anche di serate, di giornate. Macroll praticamente lo abbiamo scritto insieme, perché partiva tutto da un concetto di incollocabilità, che era proprio il tema che volevamo raccontare con Macroll, e lo abbiamo affrontato in tante situazioni, in tante serate. Mi manca molto, era un grandissimo raccontatore di storie.
Sì, e anche molto surreali, anche molto surreali. Molto,
sì, no, non erano, guarda, in realtà le storie sembravano surreali, ma erano tutte vere, questo è quello che amava dire. E ho voluto ricordarlo nella canzone Cargo, che è dedicata a lui e a sua moglie Stefania, e poi con questo scritto inedito che Stefania, sua moglie, mi ha regalato trovandolo nel suo cuore.
C'è un luogo di speranza dove nessuno crede nel futuro. È un luogo di ricordi dove nessuno crede nel passato. Nel primo giocano i miei figli, nell'altro c'è un grande muro, e dietro a quel grande muro l'abito che ho lasciato. C'è un luogo di certezze dove l'idiota si sente saggio. È un luogo di carezze
che tolgono il fiato in gola. Nel primo è la parola che brutalmente si fa coraggio. Nell'altro è il coraggio che dolcemente si fa parola. C'è un luogo che cambia sempre e che resta sempre uguale, dove fioriscono le storie che stringevi nelle mani, che sa di cargo arrugginiti e di vigilie di Natale, dove una donna scende dalla moto e non ti troverà domani. Vende per due monete, e un altro dove stracci e ossa si fanno cattedrale, dove il sole ti dipinge attraverso le vetrate, dove questa canzone
Adesso usciamo un attimo da questo disco. Credo di averti già fatto questa domanda, ma mi piace fartela di nuovo, perché nell'ultima volta che ci siamo sentiti ti avevo chiesto appunto a proposito delle traduzioni in italiano di canzoni di artisti stranieri, Bob Dylan, Leonard Cohen, tu l'hai fatto,
sì.
Ma hai sempre detto che hai una sorta di pudore, che non sei mai convinto al 100% del tuo lavoro. Però poi ho ascoltato il lavoro che hai fatto per Rossella, la nostra comune amica Rossella Seno, con due canzoni di Alan Taylor, e devo dire che secondo me dovresti mettere da parte questo pudore assolutamente.
Alan Taylor è un grandissimo cantautore, e anche nei suoi confronti mi sono approcciato con il massimo rispetto e la massima attenzione. Su quelle due canzoni però avevo trovato un'idea di traduzione che poteva in qualche modo reggere. Dylan e Cohen hanno strutture narrative molto, molto più complesse e molto più difficili da rendere in italiano. E quindi anche in questo caso, un po' come dicevo quando si parlava di scrivere un romanzo, un libro, c'è da fare molta attenzione. Io ne ho scritte tante di traduzioni, ma le ho sempre tenute gelosamente per me.
Ti senti di fare un disco una volta con queste traduzioni?
No, assolutamente no.
No. Non so se conosci Rocco Rosignoli, lui ha fatto un buon lavoro con le canzoni di Leonard Cohen comunque.
Io non riesco ad ascoltare Cohen e Dylan in italiano, questo è il mio problema.
Beh, certamente, anch'io preferisco sentire le versioni in lingua inglese, però secondo me De André, per esempio, aveva fatto un ottimo lavoro con le traduzioni di Cohen e di Dylan, a me personalmente erano piaciute molto.
Allora, su Dylan non sono d'accordo, su Cohen forse sì.
Beh, Dylan ha tradotto poi soltanto Desolation Roma, credo che poi ci fosse molto lo zampino di De Gregori lì in mezzo, comunque.
Sì. E purtroppo io, che insomma amo moltissimo De Gregori, non ho amato molto il disco di traduzioni su, su Dylan ha fatto, ma è un mio gusto personale, cioè proprio un mio problema quello.
No, ma convergo su quello che dici, perché anch'io sono d'accordo assolutamente, non mi pare che abbia fatto un buon lavoro come traduttore, e quindi effettivamente questo potrebbe essere il motivo per cui le traduzioni di Cohen di André sono riuscite meglio di quelle di Bob Dylan. Allora, hai qualche concerto in programma, e come fai a portare questo disco dal vivo? Questo per fortuna è un album che tutto sommato potresti anche fare da solo, anche se chiaramente infatti, perderebbe tantissimo della sua atmosfera.
Ma guarda, però... alla fine no, nel senso che una parte di questi concerti la faccio da solo, una parte con queste musiciste meravigliose che mi accompagnano, e sono due concerti diversi. Il primo è una sorta di recital in cui io comunque racconto una storia, anche dal punto di vista dando la forma del monologo, quindi diciamo il teatro canzone. E invece quando suono con Valeria, Veronica e anche Elisabetta, la violinista, diventa proprio un concerto vero e proprio, insomma. Quindi sono due cose completamente diverse che tengono benissimo.
Però appunto credo che anche soltanto voce e chitarra questo disco possa rendere. Poi tu sei cresciuto moltissimo, sì, come sì, chitarrista, per cui insomma sai dire la
ti
tua
ringrazio,
fai, sì, sai fare la tua parte molto meglio di tanti altri cantautori.
E questo ti ringrazio.
No, assolutamente, te l'ho anche detto dal vivo l'ultima volta che ci siamo visti, per cui ci avete messo molto a registrare questo disco, perché mi hai detto che avete avuto appunto comunque qualche problema, insomma avete dovuto discutere anche, perché non era tutto così naturale, così liquido, così
sì,
veloce.
ma ci abbiamo messo tanto, nel senso che non potevamo vederci tutti i giorni, nel senso quindi abbiamo scritto e registrato una parte in estate, una parte a settembre, diciamo un anno in tutto, però a livello di giornate non superiamo i 10-15 giorni, direi di no, insomma sì, è stato un lavoro abbastanza, comunque è andato via liscio.
C'è ancora una cosa che volevo chiederti sulle tue liriche, io non so se tu sia religioso o meno, però insomma hai scritto Ascolta mio Signore, poi in questo disco bene o male citi Dio, la croce e il Calvario.
Sì sì, allora io non sono religioso nel termine, come dire, nell'accezione più tradizionale, non sono cattolico, non sono musulmano, non sono, cioè, credo di avere una spiritualità abbastanza spinta, mi porta a cercare un sincretismo tra le cose migliori delle religioni, e quindi sì, mi piace molto, mi piacciono molto alcuni aspetti ovviamente dell'insegnamento di Gesù Cristo, ma mi piacciono molti aspetti delle filosofie orientali, e quindi insomma diciamo che mi creo una religione un po' a mia immagine e somiglianza, mantenendo comunque un aspetto spirituale totalmente importante, insomma. Non sono un materialista, ecco.
Hai qualche concerto in programma nei prossimi giorni?
Sì, adesso non ho l'elenco qua al momento, però tanti concerti, tante presentazioni in giro per l'Italia che si possono trovare appunto sui miei canali social, e quindi vi invito ovviamente a venirli a vedere.
Io ho visto che tra aprile e maggio, che è il periodo in cui tu hai presentato il disco, ne hai fatti parecchi, comunque sono andato anche in posti piuttosto lontani, esatto, fra loro, anche in Sardegna.
Sì, esatto. Ah beh, potrei dirti che, non so, magari se siamo in zona, il 4 luglio lo presenterò ad Alessandria, alla Casa del Quartiere, nel luogo che doveva essere il post Isola Ritrovata di Ezio Poli. Insomma, si è deciso di fare la presentazione lì.
Purtroppo l'Isola Ritrovata è una storia che è finita.
Esatto. Massimo, io adesso devo assolutamente lasciarti, perché sono in ritardissimo sul check.
Vai tranquillo.
Va
grazie.
Bene.
Ciao, grazie.
Grazie Massimo,
ciao,
grazie mille. Un abbraccio.
Ciao, grazie a te. Ciao.
Se sei la candela, io sono la fiamma. Se sei la parola, io sono l'anagramma. Se sei la certezza, io sono il mistero. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei quercia, io sono betulla. E se tu sei il tutto, io sono il nulla.
Se tu sei di casa, io sono straniero. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei memoria, io sono ricordo. E se tu sei cieco, io non faccio il sordo. Se tu sei la Bibbia, io sono un Vangelo. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei oceano, io sono un mare quieto. Se sei così avanti, io resto un passo indietro. Se sei il tabernacolo, io sono il cielo. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. E se sei incendio, io sono acqua piovana. Se sei il paradiso, io sono il nirvana. Se tu sei la nave, io sono il nocchiero. E se hai trovato la strada, io cerco sempre il sentiero.
La strada e il sentiero è la Ghost Track, e dunque la traccia che chiude l'album di Federico Sirianni, La promessa della felicità, dal quale è rimasto fuori un brano che vi faccio ascoltare adesso. È più recitato che cantato e si intitola Dimmi.
Dimmi se le nubi del soffitto han portato fra gli uomini la pioggia. Se le lievi ali di una libellula hanno attraversato ballando la tempesta. Se il prato dove sei stata posata è fiorito. Se scorri lentamente come il fiume e se hai afferrato un filo di paglia quando stavi per affogare. Dimmi se possiedi la chiave che apre la porta alla fortuna. Se hai sofferto almeno un quarto d'ora più di me. Se hai deciso nello spazio di 7 respiri che tipo di sorriso indossare. Se hai spazzato la nebbia con un ventaglio. E se il cuscino ha conosciuto le tue lacrime. Se il tuo cuore muta come il cielo d'autunno, se hai trovato la verità là dove ti trovi adesso, se hai trascinato o hai lasciato andare, se hai piantato almeno un albero, se anche l'ultimo fiocco di neve è caduto nel posto giusto e se come lo stelo del fiore sapiente ti sei piegata alla bufera. Dimmi se parlando hai migliorato il tuo silenzio, se hai strofinato i tuoi lati oscuri perché brillassero di luce, se hai lasciato la finestra aperta per chiamare il vento, se hai raccolto il granello di polvere che contiene tutto l'universo e se hai udito il suono delle campane provenire dai fiori. Dimmi se per risorgere hai bruciato senza lasciare traccia di te.
Dimmi è davvero l'ultimo brano proveniente da La Promessa della Felicità, il nuovo album di Federico Siriani, che è stato l'ospite di oggi a Folk Beat, con un'intervista di certo molto interessante, ma purtroppo un poco disturbata da problemi di linea. Però, poiché ho ancora qualche minuto da spendere con voi, e visto che se ne è parlato, anche se molto rapidamente, in chiusura voglio farvi ascoltare un breve estratto da Domani si vive e si muore, il disco cointestato a Federico Siriani e Michele Gazzic, dedicato ad alcuni scritti inediti del grande Michele Straniero, musicati dai due cantautori. Si intitola Marta.
Vestitini di tela stampata così sgangherati, scarpe buffe un po' basse ma piene di comodità. Quel tuo passo di brutto anatroccolo, passare gli anni a reggere il moccolo e nessuno che ti abbia tentato alla verginità.
E passare le sere da sola cercando la luna, col pudore di dare ai tuoi sogni la libertà. E restare in silenzio e guardare le vele che prendono il mare. La tua barca è già stanca, hai deciso che non partirà.
Marta, non eri certo la più bella, ma chi ti ha detto che non brilla un sole anche per te? Marta, sai bene che comunque vada, la Cenerentola di moda più non è.
Le tue amiche hanno scelto da tempo nidi d'amore, modellati su principi azzurri e celebrità. Marta guarda il televisore, scrolla il capo, sorride tra sé. La teiera è già pronta e nessuno a prendere il tè.
E saluta le serie di giorni e non sogna le fate, o di essere rapita da spider su ruote argentate. Vestitini di tela stampata, scarpe basse di comodità, e consuma guardando allo specchio una vecchia realtà. Marta, non eri certo la più bella, ma chi ti ha detto che non brilla un sole anche per te? Marta, sai bene che comunque vada, la Cenerentola di moda più non è.
Sta per terminare la puntata numero 38 della quarta stagione di Folk Beat, una delle ultime prima della pausa estiva, ma ce ne sono ancora tre disponibili e nella prossima posso anticiparvi che avremo con noi Ilaria Pilar Patassini per presentare il suo nuovo album, un omaggio al grande Paolo Conte intitolato Canto Conte. Prima di salutarvi vi ricordo che Folk Beat è un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica lunedì mattina a partire dalle 11.30 e poi in podcast su webradio.admr-chiari.it. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una buona serata.